della rosa di Umberto Eco. Adattamento radiofonico in 35 puntate di Piero Soria. Regia di Giuseppe Venetucci.
Dove il cellario confessa i suoi peccati di carne e il suo passato di dolciniano.
Dove Guglielmo recupera due paia di occhiali.
E dove Azzo se ne va per Tartufi.
Ventesima puntata.
Se vorrai sapere altro, fai conto di avere in me un amico fedele.
E tale io ti considero. Cupertino mi ha detto che un tempo appartenevi al mio stesso ordine. E sai che non tradirei mai un antico confratello, specie ora che sta arrivando un grande inquisitore, famoso per aver bruciato tanti dolciniani.
Basta, Guglielmo, non sono uno sciocco. Non mi piace giocare al gatto e al topo.
Soprattutto se il topo sei tu. Tu credevi in Dolcino.
Anni fa ho creduto nell'ideale di povertà. Io non sono un uomo colto. Ho ricevuto gli ordini, ma so appena dir messa. So poco di teologia.
Come molti altri a quei tempi.
Allora ho tentato di ribellarmi ai signori. Adesso li servo. O ribellarsi o tradire. È data poca scelta, non è semplice.
Spesso i semplici capiscono le cose meglio dei dotti.
Forse. Ma non so neppure perché ho fatto quello che ho fatto. Allora. Ero di famiglia cittadina, non avevo fame. Vedi, per Salvatore era comprensibile, veniva dai servi della gleba, da un'infanzia di carestie e malattie.
E Dolcino rappresentava la ribellione e la distruzione dei signori.
Sì, lassù sulle pendici del ribello respiravamo un'aria di libertà. Io non sapevo prima cosa fosse la libertà, ci sentivamo liberi, pensavamo che fosse la verità.
E avete preso a unirvi liberamente con una donna?
Sul ribello c'era gente che per tutta l'infanzia aveva dormito in 10 e più, in pochi cubiti di stanza. Fratelli e sorelle, padri e figli. Cosa vuoi che fosse per loro accettare questa nuova situazione?
Eravate eretici, ubbidivate a Satana.
Ma dov'era Satana? Voi monacelli che venite da un castello e finite in un'abbazia, credete che sia un modo di pensare ispirato dal demonio. Invece era un modo di vivere ed è stata un'esperienza nuova. Dio era con noi.
E poi che avvenne?
Ti fai vecchio. Non diventi saggio, ma diventi un ghiottone. Qui faccio il ghiottone. Puoi condannare un eretico, ma non un ghiottone.
Basta così, Remigio. Io non ti interrogo su ciò che è successo allora. Non posso e non voglio giudicarti. A me interessa solo quello che è accaduto di recente. Aiutami e io non cercherò la tua rovina.
Chi hai detto che vuoi?
Chi ha ucciso Venanzio?
Non lo so, te lo giuro. So quando è morto e dove.
Allora racconta.
Quella notte, un'ora dopo con Pieta, sono entrato in cucina.
Da dove? E perché?
Da dove? Dalla porta verso l'orto. Ho una chiave che da tempo mi sono fatto fare dai fabbri. Perché? Tu stesso hai detto che non vuoi accusarmi per le debolezze della mia carne.
Spiegati meglio.
Stavo cercando cibo da regalare alla ragazza che Salvatore doveva far entrare nella cinta.
E allora?
Quella notte, appena entrai in cucina, vidi Venanzio, per terra, morto.
In cucina?
Sì, vicino all'acquaio. Forse era appena disceso dallo scrittorio.
C'erano tracce di lotta?
Nessuna. O meglio, vicino al corpo c'era una tazza infranta e segni d'acqua in terra.
Perché sai che era acqua?
Non so, ho pensato che fosse acqua, cos'altro poteva essere.
E cosa hai fatto?
Nulla. Non potevo dare l'allarme perché l'abate avrebbe scoperto che me ne andavo in giro di notte.
Così hai avvertito Salvatore di fermare la ragazza?
Sì. E poi sono tornato in cella ad aspettare che lo scoprissero. Immaginate la mia sorpresa quando i porcai l'hanno trovato nel sangue della giara.
Chi mai avrà fatto sparire il cadavere dalla cucina?
L'unico che può muoversi liberamente per l'edificio è Malachia.
No, Malachia no.
Perché lo difendi così? Sa qualcosa di te?
Sì, ma si è sempre comportato da uomo discreto. Fossi in te, sorveglierei Bencio.
Perché?
Lui aveva strani legami con Berengario e con Venanzio. Ma non ho visto altro. Se saprò qualcosa.
D'accordo. Per ora può bastare.
Ah!
Alleluia, Guglielmo! Alleluia, alleluia! Guarda che cosa ho trovato!
Le mie lenti! Dio sia lodato!
Erano il saio di Berengario!
Ecco, così svelato almeno un mistero!
Ora sappiamo di sicuro che fu Berengario a derubarci l'altra notte nello scriptorium.
Ce l'ho fatta, Guglielmo! Ce l'ho fatta!
Ma chi è che urla laggiù?
È Nicola!
Oh, le mie vecchie lenti! E ci è riuscito davvero!
Tutto da solo! E montate sulla loro forcella. Credo che funzionino.
Prima niente, e ora lenti in abbondanza.
Dovrete fare attenzione a non umiliarlo.
Già, già, bene Nicola, benissimo. Aspetta che mi tolga queste che ho sul naso. Ecco qua, su, fammi provare.
Cosa ne dite, Guglielmo?
Ottime, ottime, molto migliori delle altre. Vuol dire che mi terrò le vecchie di riserva e porterò sempre le tue.
Oh, grazie, grazie. È piacevole meritare complimenti da un uomo come voi. Al vostro servizio, quando volete.
Dunque, Alzo, penso che mi ritirerò in cella a leggere quelle carte che sai.
Sì, Guglielmo, vi aspetterò.
Addio, mio bel giovane. Addio.
La vedo ovunque. Nei rami degli alberi, nelle nuvole del cielo, negli occhi delle giovenche che vagolano nel prato.
Maestro. Sono riuscito a decifrare il foglio di Venanzio.
Finalmente vi vedo felice.
Sì, siedi e leggi la traduzione.
Bisogna ingannare e sorprendere ingannando. Dire le cose all'opposto di quanto si credeva. Dire una cosa e intenderne un'altra. A essi, le cicale, canteranno la terra. Ma mi sembrano le farneticazioni di un demente.
Potrebbe darsi. Mi appare senz'altro più demente di quanto non fosse per la mia traduzione. Conosco il greco abbastanza approssimativamente.
E se Venanzio fosse stato pazzo?
Questo non spiegherebbe perché tante persone, pazze o no, si siano tanto date da fare. Prima per nascondere il libro e poi per recuperarlo.
Ma le cose che sono scritte qui provengono dal libro misterioso.
Si tratta senz'altro di cose scritte da Venanzio, lo vedi anche tu. Non si tratta di una pergamena antica. Devono essere appunti presi leggendo il libro, altrimenti Venanzio non avrebbe scritto in greco.
Volete dire che ha ricopiato, abbreviandole, frasi trovate sul volume sottratto al Finis Africa?
Sì, io credo che lo abbia portato nello scriptorium e lì abbia iniziato ad annotare ciò che gli pareva degno di nota.
Poi è accaduto qualcosa.
Già. O si è sentito male o ha inteso salire qualcuno.
Allora ha riposto il libro con gli appunti sotto al suo tavolo, ripromettendosi di riprenderlo la sera dopo.
Sì, solo partendo da questo foglio potremmo ricostruire la natura del libro segreto.
E a cosa ci serve?
A ricostruire di conseguenza anche la natura dell'assassino.
E voi sarete in grado da queste poche righe di capire di che libro si tratta?
Queste parole sembrano uscite da un testo sacro. Leggendole dopo aver parlato con Remigio, mi ha colpito il fatto che anche qui si facevano i semplici, come portatori di una verità diversa da quelle dei saggi. Remigio ha lasciato capire che qualche strana complicità lo lega a Malachia.
No, per questo devi chiedere l'autorizzazione all'abate.
Che Malachia conservi qualche pericoloso testo ereticale consegnatogli da Remigio.
Devo pensarci su. Forse dovrò leggere altri libri.
Come mai per sapere cosa dice un libro ne dovete leggere altri?
Talora si può fare così. Spesso i libri parlano di altri libri. E spesso un libro innocuo è come un seme che fiorirà in un libro pericoloso o all'inverso. È il frutto dolce di una radice amara.
Non capisco.
Rifletti. Non potresti, leggendo Alberto, sapere cosa avrebbe potuto dire Tommaso? O leggendo Tommaso, sapere cosa avesse detto Averroè?
Ehi, Nazzo! Sei anche tu della partita?
Cosa?
Che fai con tutti questi maiali? E quando ti tocca pascolarli?
No, no, niente di ciò! Va per tartufi!
Cosa? Tartufi.
Frutti prelibati dal sottobosco, tipici delle terre benedettine, siano esse a Norcia, siano esse qui. La differenza è che là sono neri, da queste parti sono invece più bianchi e più profumati.
E i maiali?
Sono gli unici animali capaci di scovarli con il loro olfatto, perché si trovano sottoterra e sono più segreti dei funghi.
ma i maiali quando li trovano non se li mangiano.
Oh sì, bisogna fare molta attenzione, allontanarli appena li annusano, altrimenti...
Altrimenti?
Sapessi quanti gentiluomini si dedicano a questa caccia senza che le loro nari vengano turbate più di tanto da questo immane vezzo.
E dove si va?
Si scende verso il villaggio.
Verso il villaggio.
Addio, mio bel giovine. Addio.
Chissà, forse potrei rivederla. Ma no, no, no. Oggi si attende l'arrivo delle due legazioni. Forse ne potrò avvistare una. Maestro, sta arrivando la delegazione dei frati minori. Finalmente avrò modo di conoscere Michele da Cesena. Che tipo è?
È un uomo ben strano.
Ardentissimo nella sua passione francescana.
Ha gesti e accenti che ricordano Ubertino nei suoi momenti di rapimento mistico.
È molto umano e gioviale nella sua natura terrestre di uomo delle Romagne.
Capace di apprezzare la buona tavola, assai felice di ritrovarsi con gli amici.
Sì, ma quando si sfiorano i rapporti con i potenti, di colpo Michele diventa sottile ed evasivo.
Abile come una volpe.
Sornione come una talpa.
E l'erede di San Francesco ha un compito impressionante.
Garantire il rispetto della regola.
E al tempo stesso le fortune di un ordine così potente e vasto.
Mi è difficile comprendervi.
Da una parte ci sono le elemosine.
I doni, i lasciti.
Ovvero prosperità e ricchezza.
Michele deve prestare orecchio alle corti e alle magistrature cittadine, dalle quali trae la sua linfa materiale.
E dall'altra parte?
C'è bisogno della penitenza.
Che non deve trascinare fuori dall'ordine gli spirituali più accesi.
Disciogliendo la sua splendida comunità di cui è guida in una costellazione di eretici.
Michele deve piacere al Papa, all'imperatore, ai frati di povera vita.
A San Francesco che lo sorveglia dal cielo.
E al popolo cristiano che lo sorveglia dalla terra.
Quando il Papa ha condannato tutti gli spirituali come eretici, Michele non ha esitato a consegnargli 5 tra i più riottosi frati di Provenza.
E il Papa li ha mandati a rogo?
Sì, ma Michele 4 anni dopo al capitolo di Perugia ha praticamente fatto proprie le istanze dei bruciati,
cercando di riassorbire nell'ordine le loro sollecitazioni.
E mentre attende di convincere il Papa, non disdegna di accettare il favore dell'imperatore e dei suoi teologi.
Proprio così. Ed è per questo che prima di andare da Giovanni ad Avignone, Michele vuole garanzie. Non dovrà essere un atto di sfida, ma nemmeno di sottomissione.
Maestro, stanno già salutando l'abate.
Il nome della rosa di Umberto Eco. 20ª puntata. Adattamento radiofonico di Piero Soria. Con Lino Capolicchio, Max Malatesta, Carlo Cartier, Riccardo Reim, Luca Della Bianca, Pier Giorgio Fasolo, Elia Shilton. Musiche originali di Nicola Campogrande. Realizzazione del suono Alfredo Guerrieri. Consulente musicale Marco Pons De Leon. A cura di Ida Sansone. Regia di Giuseppe Venetucci. Posta elettronica sceneggiato @rai.it.